la Corte Costituzionale italiana si è posta il problema dei rapporti con le norme comunitarie fin dall'inizio, cercando una soluzione convincente. E nella ricerca di questa soluzione convincente è riuscita a dare tutte le risposte possibili, nel senso che ha applicato nel tempo ognuno dei vari criteri di soluzione delle antinomie. Cronologico, gerarchico, specialità e poi è approdata a un nuovo criterio di cui io ancora non vi ho parlato. Cioè all'inizio la Corte ha detto, beh non c'è problema, le norme comunitarie entrano nel nostro ordinamento e abrogano le norme precedenti. Cioè ha ammesso che i due ordinamenti si fondessero e ha ammesso che le norme comunitarie avessero la capacità di entrare con lo stato di norme primarie perché sono importate in forza di una legge. Ossia, c'è un trattato internazionale che prevede gli atti derivati. Questo trattato entra nel nostro ordinamento in forza di una legge e di una disposizione della legge che è l'ordine di esecuzione. Ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione, vi ricordate, è quella clausolina contenuta in quasi tutte le leggi di ratifica, in cui nel primo comma si dice è autorizzata la ratifica del trattato allegato, nel secondo comma si dice piena e completa esecuzione è data al trattato. Fine. È in forza dell'ordine di esecuzione, unica norma interna, che l'ordinamento comunitario si è attaccato e ha inglobato il nostro ordinamento. E la Corte Costituzionale ha detto l'ordine di esecuzione è una legge ordinaria, ha aperto la porta a una serie di norme, ha ordinato l'esecuzione di una serie di norme poste dalla Comunità Europea, queste norme hanno il livello delle fonti primarie. Come tali possono abrogare le leggi precedenti, ma possono essere abrogate dalle leggi successive. Così la Corte ha risolto il problema iniziale, cioè il problema di una nuova legislazione che si metteva nel nostro sistema e si sostituiva alla legislazione vigente. Il che significa che quando il giudice si trovava di fronte a un regolamento comunitario incompatibile con le leggi interne, usava il criterio cronologico e diceva è abrogato. È abrogata la legge interna. Ma che cosa succede se una legge successiva va contro a una norma di un regolamento comunitario? Che la abroga. No? A tenere questa dottrina, il risultato sarebbe che una legge ordinaria può abrogare la norma importata dall'ordine di esecuzione. Questo però è un principio che per la Comunità Europea non va bene. Perché una legge italiana che contraddice una norma comunitaria è una legge che crea un illecito comunitario. È un'infrazione al diritto comunitario, come si suol dire. E di conseguenza l'Italia risponde di questa infrazione. La Corte di Giustizia trovava questa dottrina lesiva del principio di supremazia, della primotè dell'ordinamento comunitario. Non c'è supremazia se una legge italiana può abrogare una norma comunitaria. Quindi la Corte, man mano che poi il contenzioso aumentava perché aumentava la massa di norme della comunità, è passata al criterio gerarchico. Quello della specialità l'ha usato qualche volta, ma poco. E come è passata al criterio gerarchico? Attraverso questo ragionamento. Primo, la Costituzione italiana non parla di comunità europee. Solo col 2001, con la riforma del titolo V, è stata introdotta una clausola inutile ormai. Ma la Costituzione originale del 48 non parlava della comunità europea. Al contrario di altri paesi un po' più, come dire, organizzati mentalmente, che hanno adeguato la Costituzione alla realtà importantissima della comunità europea, l'Italia non l'ha mai adeguata. Tutto è letto ancora dell'ordine di esecuzione. Ma la Corte Costituzionale ha detto, ciò nonostante, c'è una norma in Costituzione che dà sostegno al trattato istitutivo della comunità europea e lo stacca dagli altri trattati. Questa norma va letta nell'articolo 11. L'articolo 11 è un articolo molto carino, piace molto ai professori di lettere e filosofia, un po' meno ai giuristi perché il suo significato è, come dire, magro. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Questa è una norma che è stata molto recuperata, discussa quando l'Italia è stata impegnata in varie missioni internazionali, in particolare quella in Kosovo. È il principio di ripudio della guerra come strumento di politica internazionale. Benissimo. Cosa c'entra con la comunità europea? Nulla. Punto e virgola, il punto e virgola ve lo segno perché forse nella scuola italiana non insegnano più la punteggiatura, ma per un giurista un punto e virgola non è un doppio punto e tantomeno non è un punto. La punteggiatura ha significato perché è un discorso che continua, cambia la proposizione, ma il discorso continua, per quel discorso iniziato con il ripudio della guerra continua dopo il punto e virgola. E dopo il punto e virgola c'è la norma che è la disposizione che adesso ci interessa, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, punto e virgola, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Ora, la genesi storica di questa norma è a tutti nota. Si stava discutendo dopo la guerra della riedificazione di quella che era la Società delle Nazioni e che poi sarebbe stata l'ONU. In quella fase si stava discutendo dei poteri da attribuire alla nuova Società delle Nazioni che era fallita perché non c'era nessun potere. E allora si immaginava che quello che sarebbe stato l'ONU, avesse dei poteri in qualche modo normativi e anche dei poteri di presenza, e casomai anche di presenza militare, tale per cui si è pensato di creare in Costituzione già la casella in cui introdurre poi la nuova figura di organizzazione internazionale. Organizzazione internazionale non qualsiasi, perché un'organizzazione internazionale a cui ha richiesto un principio di reciprocità, per cui l'Italia ci stava a condizione degli altri stati e non come potenza perdente la guerra. E in secondo luogo che avesse come scopo, il nobile scopo, ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Questo era l'original intent dell'articolo 11. Però nell'interpretazione della Costituzione la Corte ha sempre detto l'original intent, voi non sapete cosa è l'original intent, è un'espressione che è stata in voga in America per tutti gli anni 90, un pezzo degli anni 80 e qualcuno tardivamente ancora adesso, e cioè la dottrina interpretativa, diciamo, della destra reaganiana, che riteneva che la Costituzione americana andasse interpretata nel senso originale. Per cui le disposizioni della Costituzione americana andrebbero interpretate nel senso che avrebbero dato i framers, cioè i costituenti. Interessante dottrina su cui si è sviluppato un dibattito in America, soprattutto fatto di ironia, perché è una dottrina che non c'è nel capo né coda, capito? Qual è l'origine intente, come si fa a stabilire qual è l'idea che avevano i framers, che erano diversi, la pensavano diversamente e che ovviamente oggi non la penserebbero più così. No. La prima obiezione che si fa è: ma se uno, non so, Madison, Jefferson, eccetera, avessero vissuto 200 anni, la penserebbero ancora così la Costituzione americana? Probabilmente no. Per cui è una dottrina un po' conservatrice, perché significa dire i vincoli della Costituzione sono quelli e non possono essere espansi. Lì non c'era risolto il problema razziale, quindi il problema razziale non c'è uno statuto costituzionale, per dirne una. E la Corte Costituzionale non ha mai parlato di original intent, e anzi ha detto non c'è pietrificazione dei concetti costituzionali, ma la Costituzione vive. C'è invece la teoria del entfremdung, dell'estraniazione dell'atto normativo dalla volontà politica che lo ha creato. Le norme vivono nel nostro ordinamento e noi continuamente le leggiamo dando dei significati che sono adeguati alla nostra cultura, alla nostra società, alla nostra comprensione. Benissimo, per cui la Corte dice anche se questa norma è nata per la società, per le nazioni e per l'ONU, questo non significa che siamo legati all'original intent. È una casella che va interpretata secondo quello che serve e che può dire senza violare il significato della disposizione, ma interpretando nel senso dei bisogni attuali. E di conseguenza ha incardinato la Comunità Europea nell'articolo 11. L'Italia ha ceduto poteri sovrani, una quota della sua sovranità, in forza dell'articolo 11. Per cui la legge che ha autorizzato la ratifica è una legge che attua l'articolo 11. Non è in contrasto con la Costituzione e con la sovranità italiana, perché che l'Italia cedesse la sovranità era già previsto. Ha calato un velo sui presupposti, perché dire che la Comunità Europea serve per migliorare la pace e la giustizia fra le nazioni fa un po' sorridere. La Comunità Europea ha ingaggiato guerre commerciali, micidiali con Canada, Stati Uniti, per molti anni ha sostenuto i prezzi agricoli dei produttori italiani creando fame nel mondo e così via. Dovessimo fare un giudizio morale alla Comunità Europea, ci sarebbe parecchio da discutere. Però, insomma, questa è la interpretazione data dalla Corte, ormai straconsolidata, per cui in sostanza quello che è il prodotto è un avvitamento della Comunità nella tutela dell'articolo 11. Di conseguenza, dice la Corte, questo trattato istitutivo non è un trattato normale, ma è un trattato che si appende ha un gancio costituzionale, che è l'articolo 11. Notate che abbiamo sostanzialmente due ganci, uno è questo e l'altro è l'ordine di esecuzione. L'articolo 11 è l'ordine di esecuzione, per cui una norma fatta per altre cose e un timbro messo nella legge di ratifica finiscono con essere le basi normative che regolano il rapporto tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, che è pura follia. È pura follia, nel senso che noi non abbiamo organizzato in via legislativa questi rapporti, tantomeno in via costituzionale. Ci siamo affidati a un'opera di interpretazione della Corte, per questo la giurisprudenza della Corte è così importante per il diritto comunitario. Allora la Corte, ancorando il trattato all'articolo 11, che cosa dice? Qualsiasi legge italiana intervenisse in contrasto con l'ordinamento comunitario, lederebbe indirettamente l'articolo 11. Sarebbe incostituzionale perché lederebbe l'articolo 11, che è la norma su cui l'ordinamento comunitario si avvita. Sarebbe una violazione indiretta dell'articolo 11. Questo significa che il giudice che si trova una legge italiana in contrasto col diritto comunitario non deve più applicare il criterio cronologico, ma quello gerarchico. Quello gerarchico, perché la legge italiana in contrasto col diritto comunitario sarebbe indirettamente in contrasto con la Costituzione. E questo significa che il giudice deve impugnarla di fronte alla Corte Costituzionale. Questa cosa naturalmente dà più garanzie all'ordinamento comunitario, ma cozza contro un problema pratico. Problema pratico drammatico è stato che proprio mentre la Comunità Europea stava enormemente dilatando la sua legislazione negli anni 70, la Corte Costituzionale italiana stava enormemente incasinando il proprio ruolo di marcia. E il climax è stato raggiunto alla fine degli anni 70 con il primo scandalo, una pre-Tangentopoli, che è stato lo scandalo Lockheed. Mezzo governo è stato implicato in tangenti di questa casa aeronautica americana che vendeva apparecchi militari all'esercito italiano, su cui facevano la cresta un po' tutti quanti. È stato intentato un processo, allora, poi si è modificata la Costituzione, allora i ministri avevano le stesse garanzie del Presidente della Repubblica, per cui dovevano essere messi sotto impeachment dal Parlamento e poi processati dalla Corte Costituzionale in composizione integrata. Questa norma è stata eliminata subito dopo ed è rimasta soltanto per il Presidente della Repubblica, che ha questo particolare procedimento. I giudici adesso sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, sia pure di un tribunale costituito a Roma, che si chiama Tribunale dei Ministri, che è fatto semplicemente dai presidenti di sezione del tribunale. Per il resto è la giurisdizione ordinaria. Allora invece la Corte si è trovata impegnata in questo unico processo che ha dovuto subire, che è un processo penale. Processo penale con esclusione dei testimoni, parti private, imputati privati, altri erano ministri e così via, e questo gli ha fatto scoppiare il ruolo, nel senso che per 2 anni ha fatto questo, ha fatto il giudice penale invece di fare il giudice costituzionale. E ha portato il ritardo medio della Corte Costituzionale nel risolvere le sue cause a oltre 5 anni, con punte anche di 7 anni. Notate che adesso la Corte giudica tendenzialmente entro l'anno, è uno dei giudici più veloci che ci sia in Italia, e spesso anche in pochi mesi, quando è urgente la Corte dà una sentenza anche nel giro di 2 o 3 mesi. Allora, vi immaginate qual è la conseguenza sistemica di tutto questo? Man mano che l'ordinamento comunitario si estende e diventa incidente sui rapporti giuridici, per esempio si sviluppa tutta la parte, come vi dicevo ieri, della legislazione ambientale negli anni 70, e quindi 1000 leggi italiane, regionali o statali vengono impugnate per violazione delle direttive sull'ambiente, proprio in quel momento la Corte si trova ad avere 7 anni di buco. Il che vuol dire che per 7 anni le leggi italiane restano in vigore in contrasto con il diritto comunitario. Potete immaginare che cosa poteva pensare la Comunità Europea di questo e la Corte di Giustizia, come si fa rispettare il principio di supremazia dell'ordinamento comunitario se per 7 anni, fino a che non arriva la sentenza della Corte, la norma illegittima non viene rimossa. Questo ha prodotto un ripensamento della Corte che è culminato nella sentenza 170 dell'84, che di conseguenza è una delle sentenze fondamentali della storia della Corte e che stabilisce dei principi che ancora oggi sono applicati. Ancora oggi. È la sentenza Granital per la parte attiva o la sentenza da Pergola per il giudice relatore. Ci sono degli usi diversi, i comunitaristi citano le sentenze col nome della parte perché questo è l'uso comunitario, tra cui si parla di sentenza Simmental, Van Gendt, Costa Enel, eccetera, anche le sentenze della Corte Costituzionale sono citate col nome da parte, sentenza Simmental, Granita e così via. Noi invece la citiamo col numero, per cui è la sentenza 170-84. Questa sentenza è fondamentale perché organizza i rapporti tra l'ordinamento comunitario e l'ordinamento interno in base al criterio, questo era giusto, della competenza. Quarto criterio di soluzione delle antinomie, che nel manuale trovate a seguito del cronologico gerarchico specialità, e in cui vi si dice, attenzione, che questo criterio funziona poco. È più descrittivo che un criterio normativo che dà una regola. Invece questo criterio diventa normativo proprio nei rapporti tra i due ordinamenti. Il principio di questa sentenza è un principio di separazione degli ordinamenti. Cioè, per risolvere il problema nel senso di garantire lo stesso obiettivo che ha la Corte di Giustizia, cioè garantire la supremazia dell'ordinamento comunitario, la Corte Costituzionale parte da una visione generale, da una dottrina che è opposta a quella della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia parla di integrazione degli ordinamenti. C'è un'integrazione tra ordinamenti per cui l'ordinamento comunitario assorbe in sé l'ordinamento interno e tra i due ordinamenti non ci sono più distinzioni. La Corte Costituzionale invece raggiunge l'obiettivo di garantire la supremazia dell'ordinamento comunitario tramite la dottrina della separazione degli ordinamenti. Gli ordinamenti sono divisi, ci sono due sfere divise, che è la sfera dell'ordinamento comunitario e la sfera dell'ordinamento italiano. Sono divisi ma coordinati. Coordinati da chi? Coordinati dal trattato. Il trattato organizza le competenze della comunità e di conseguenza tutto quello che non è della comunità è competenza dello Stato, per cui è il trattato la norma che regola i rapporti tra questi due ordinamenti. Questo che cosa significa? Significa che il conflitto tra le due norme è un conflitto sostanzialmente apparente. È come se noi si ponessimo questo problema. Sul campo che sta vicino al castello di Gradara, sul confine tra Emilia e Marche, si applica la legge urbanistica dell'Emilia o la legge urbanistica delle Marche? Non è un giudizio sulla validità o sulla permanenza di efficacia, è un giudizio sull'ambito di applicazione, sulla competenza, no? Sono due ordinamenti separati da una linea di confine, in questo caso geografico, quello dell'Emilia e delle Marche. Sbuca un'isola in mezzo al Po. Su quell'isola si va a pescare pesce siluri essenzialmente, con la legge del Veneto o con la legge dell'Emilia Romagna? Sono due leggi valide ed efficaci, valide principio gerarchico, ed efficaci principio cronologico. Ognuno si applica nel proprio ambito. In questo caso abbiamo una distinzione di competenze in base a territorio geografico. Tra l'ordinamento comunitario e l'ordinamento italiano non c'è geografia distinta, ma c'è competenza normativa. Ci sono cose che sono di competenza della Comunità Europea e cose che invece non sono attribuite alla Comunità Europea e quindi sono competenze dello Stato italiano. Faccio un esempio abbastanza chiaro, spero. Nell'inseguimento di tutto ciò che turba il mercato interno e la concorrenza, la Comunità Europea un giorno scoprì che c'è un problema da risolvere, e cioè che circa il 50% degli acquisti di beni, di servizi, di commesse di lavoro, eccetera, viene dagli organismi pubblici, cioè gli stati e tutte le loro organizzazioni pesano per circa il 50% dell'intero commercio, dell'attività economica comunitaria. Di conseguenza, se la comunità non si preoccupa di garantire la concorrenza nei confronti degli acquisti fatti dagli enti pubblici, metà del mercato salta. Avete notato che la polizia italiana usa spesso delle Subaru o delle BMW, delle Audi. Perché? Perché una volta non era così. La polizia italiana aveva solo Alfa Fiat. Comprava prodotti nazionali, perché lo Stato italiano comprava prodotti nazionali. Ma questo fatto crea una strozzatura di mercato, nel senso che se il 50% degli acquisti di auto è fatto dallo Stato, voi capite che questo finisce con rendere il mercato funzionante per l'altro 50%. Allora la Comunità Europea ha detto: adesso io, senza averne la competenza, ma per regolare il mercato, mi invento delle direttive sugli appalti, sugli acquisti pubblici. Gli acquisti pubblici vengono regolati da norme comunitarie. Però questa disciplina non si applica anche al fatto che Roberto Bin, che tramite il Dipartimento, si compra il computer. Si applica soltanto per gli acquisti sopra un certo valore, per esempio 200.000 euro. Se uno deve fare opere pubbliche, per dipingere gli scuri del Dipartimento basta una gara qualsiasi. Sopra 200.000 euro, per esempio per costruire il bar del Dipartimento che stiamo costruendo, forse bisogna fare una gara europea. Cioè fare una gara con delle regole europee che consentono a tutti i concorrenti europei di partecipare a questa gara. Bene, quella soglia di 200.000 euro fa scattare una linea di competenza tra due ordinamenti. Sopra si applicano le norme comunitarie, sotto si applicano le norme italiane. Capite? Segna una linea quasi geografica di separazione di competenza di un ordinamento rispetto all'altro. Questo dice la Corte. Per cui quando il giudice si trova di fronte a un conflitto tra norma interna e norma comunitaria, si trova di fronte a un conflitto che non è un vero conflitto, perché ogni norma è valida nel suo ordinamento. Il suo problema è capire quale dei due ordinamenti è l'ordinamento competente. E quindi, fatto questo, applicherà la norma dell'ordinamento competente e non applicherà la norma dell'altro ordinamento, perché non competente. Anche se non la applica, questa norma resta in vigore, è valida, non c'è un giudizio negativo su questa norma, ma è semplicemente un giudizio sulla competenza. Geniale. Geniale perché è semplice. Questo che cosa consente di produrre? Produrre una grossa semplificazione, perché se il giudice decide che è competente la norma comunitaria, applica la norma comunitaria sempre che questa sia direttamente applicabile, o meglio, abbia effetto diretto. Se ha un dubbio se la norma comunitaria è competente, si rivolge alla Corte di Giustizia con una questione pregiudiziale di interpretazione. Cara Corte, per questa questione è competente l'ordinamento comunitario o quello interno? La Corte di Giustizia dice: l'ordinamento comunitario è un elemento, l'abbiamo costruito. Secondo elemento, questa norma ha effetto diretto oppure no? Se la Corte di Giustizia gli dice può avere effetto diretto, il giudice a questo punto applica direttamente la norma comunitaria. Semplicissimo, la Corte si è sfidata dal giudizio su questi conflitti, dicendo non sono conflitti, è una questione semplicemente di interpretazione che compete al giudice. Per cui il giudice non mi può più scocciare vedremo poi la conseguenza quando studieremo la Corte ricaccia indietro il giudice la questione se il giudice prima non risolve questo problema. Qual è la norma da applicare? Quella interna, quella comunitaria? E il giudice a questo punto può procedere da solo e ogni qualvolta lui ritenga che la norma comunitaria sia competente e ha effetto diretto, lo ritiene lui oppure lo dice la Corte di Giustizia, lui applica la norma comunitaria e disapplica la legge interna. Attenzione, perché questo è in qualche modo, messa così sembra chiarissima, ma l'effetto nell'effetto di valanga. Domani, studiando i giudici, vedremo che il perno dell'ordinamento giudiziario, l'articolo 101, secondo comma, che dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Cioè l'unico legame che hanno i giudici è il legame alla legge. Questo meccanismo fa saltare il legame alla legge, nel senso che il giudice che non può interpretare contro la legge, si può liberare della legge se in via interpretativa scopre che c'è una norma comunitaria con effetto diretto. Può disapplicare la legge italiana e applicare la norma comunitaria. È chiaro? Abbastanza. E se la norma comunitaria non c'è effetto diretto? Se la norma comunitaria non c'è effetto diretto, qui riuscite a capire la seconda parte della teoria dell'effetto diretto. Che cosa vuol dire che la norma comunitaria non c'è effetto diretto? Vuol dire che il giudice non potrebbe neanche applicarla, perché è una norma che è condizionata da ulteriori interventi normativi. Per cui il giudice non può applicarla per semplice fatto che quella norma non c'ha il formato della disposizione applicabile. È una norma, per esempio, che dice che gli stati devono organizzare questo servizio. Gli stati non organizzano, lo Stato italiano non ha organizzato quel servizio, il giudice non può, lui con sentenza, organizzare quel servizio, no? A questo punto non può applicare direttamente una norma che non c'è i piedi per essere applicata. È come se fosse una legge di delega senza decreto delegato. Può essere applicata una legge di delega senza decreto delegato? No, perché la legge di delega si rivolge al governo e dice: tu c'hai il potere di emanare decreti per attuare questa delega, ma senza quei decreti la delega non può essere attuata. E così una direttiva, per esempio, non può essere applicata direttamente dal giudice se è una vera direttiva, salvo che non abbia singole norme con effetto diretto, perché si rivolge agli stati e ha bisogno di essere attuata. Allora, in questo caso, il giudice non può disapplicare la legge e applicare la direttiva, perché la direttiva non ha il formato delle norme applicabili. L'unica cosa che può fare è paralizzare il suo giudizio e rivolgersi alla Corte Costituzionale impugnando la legge per violazione dell'articolo 11. Cioè, la vecchia teoria del rapporto gerarchico è mantenuta dalla Corte Costituzionale soltanto per giudizio su contrasti che abbiano come protagonisti una legge italiana e una norma comunitaria non self-executing, cioè non munita di effetti diretti. Capite? Non capite? Vi faccio un esempio. Famosa sentenza della Corte di Giustizia, signor Frankovic. Il signor Frankovic era un dipendente di una ditta veneta. La ditta finisce male, chiude, e il signor Frankovic si rivolge al giudice italiano dicendo: io ho una direttiva comunitaria che assicura ai lavoratori dipendenti delle imprese che chiudono un certo trattamento di armonizzatore sociale, cioè di cassa integrazione, diciamo, più o meno, no? Cioè, io sono dipendente di una ditta che a causa della fusione del mercato interno chiude, la Comunità Europea mi dice che io, dipendente, ho un diritto, è un diritto di essere in qualche modo assistito. Il giudice italiano si rivolge alla Corte di Giustizia dicendo: ma io posso dare effetto diretto a questa norma che però garantisce un diritto? E la Corte di Giustizia dice no, perché tu puoi dare effetto diretto a una norma che sia precisa, completa e incondizionata, mentre invece la direttiva pone a carico degli Stati un obbligo che è garantire questo diritto. Ma questo diritto va in qualche modo organizzato. Chi è che paga questo sussidio? Come si determina questo sussidio? Quanto dura questo sussidio? Che rapporto c'è tra sussidio e stipendio precedente? Queste cose devono essere determinate da una legge dello Stato membro. È lo Stato membro che deve determinare. Senza queste determinazioni il giudice non può applicare quella norma, che garantisce un diritto, ma garantisce un diritto che non è azionabile perché la sua quantificazione dipende da un atto dello Stato. E quindi ha detto, questa norma non ha effetto diretto. Poi ha detto un'altra cosa molto interessante, che è stata la cosa sconvolgente, sì, non ha effetto diretto, però lo Stato membro non può negare i diritti e quindi se lui non ha organizzato gli strumenti per assicurare concretamente questo diritto, paga i danni. Responsabilità per danno dello Stato inadempiente. Altra rivoluzione concettuale, ma questo studierete in diritto dell'Unione Europea. Quello che a me interessa è darvi un esempio di una norma che fissa sì un diritto, ma fa dipendere l'organizzazione di questo diritto da una legge dello Stato. Se questa legge dello Stato non c'è, il giudice non può lui sostituirsi al legislatore e all'amministrazione organizzando procedure, coperture finanziarie, eccetera. Non lo può fare. L'unica cosa che può fare è impugnare la legge italiana di fronte alla Corte Costituzionale per provocare una sentenza della Corte Costituzionale che dichiari la legge illegittima, anche se questo nel nostro caso non avrebbe risolto il problema. Il problema si è risolto con il risarcimento del danno. Per cui restano questi due binari sono retti da questa prospettiva. Se il giudice si trova di fronte a una norma self-executing, cioè a effetto diretto, la applica direttamente e non applica le leggi interne. Se invece la norma non è self-executing, l'unico strumento che può avere è quello di impugnare la legge contrastante di fronte alla Corte Costituzionale. La sentenza 170 ha detto ancora una cosa interessante. La cosiddetta teoria dei controlimiti. Ha detto però che va bene la teoria della separazione dei due ordinamenti. E va bene anche l'idea che la separazione dei due ordinamenti sia retta da norme comunitarie, cioè il trattato liberamente adottato, ratificato dall'Italia, fissa le competenze. Poi ha detto anche che va bene che sia la Corte di Giustizia a interpretare il trattato, per cui in fin dei conti è la Corte di Giustizia il giudice competente delle competenze, quello che con l'espressione tedesca si dice competenze, la competenza delle competenze, chi ce l'ha? La Corte di Giustizia. Però la Corte ha anche detto, c'è un controlimite, noi abbiamo una Costituzione e di conseguenza la Corte di Giustizia è competente a determinare se l'ordinamento comunitario va applicato o va applicato l'ordinamento italiano, ma non tutte le norme dell'ordinamento comunitario sono applicabili nel nostro ordinamento, perché c'è sempre il limite dei principi costituzionali, per cui la norma comunitaria può essere applicata nel nostro ordinamento se e soltanto se non va contro alla Costituzione. La Corte ha detto, magari non proprio le norme di dettaglio della Costituzione, perché c'è il problema di certe norme che incidono nei rapporti tra Stato e Regione, ma contro i principi della Costituzione. Le norme comunitarie non possono violare i principi della Costituzione. Se vengono violati i principi della Costituzione, l'ordinamento interno reagisce con questo strumento. Il giudice può ricorrere alla Corte. alla Corte Costituzionale, che è la Corte che difende la nostra Costituzione. Può ricorrere la Corte, ma non impugnando la norma comunitaria, per il semplice fatto che la norma comunitaria è una fonte fatto per il nostro ordinamento. È una fonte atto per l'ordinamento comunitario, ma di fronte alla Corte di Giustizia il nostro giudice non può far valere la Costituzione italiana, ovviamente. Può far valere la Costituzione italiana di fronte al giudice nazionale e la può far valere soltanto impugnando l'unica cosa che c'è in mano, e cioè l'ordine di esecuzione. Ne parliamo poi quando studiamo la Corte Costituzionale per riuscire a capire cosa significa, ma questa teoria dei controlimiti, che è stata un po' seguita anche o preceduta in Germania e anche in altri paesi, dice sì, va bene, noi siamo in Europa, l'Europa, abbiamo ceduto sovranità, riconosciamo il principio di supremazia dell'ordinamento comunitario, riconosciamo l'applicazione diretta e prevalente del diritto comunitario nel nostro ordinamento, però questo non significa che il nostro ordinamento abbia rinunciato alla tutela della sua Costituzione. Per cui i controlimiti significano contrapporre agli atti comunitari i limiti derivanti dalla Costituzione degli Stati membri. Questo ha prodotto tutta un'evoluzione della giurisprudenza e anche dei trattati comunitari sulla tutela dei diritti, ma di questo si occuperà il mio collega. Noi invece domani ci occuperemo di organizzazione del potere giudiziario.